Santo Spirito, le nostre menti illumina, nel cielo grazia accordaci, tu creatore degli uomini.
Dal Vangelo secondo Matteo. Ecco come avvenne la nascita di Gesù Cristo. Sua madre Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme, si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe, suo sposo, che era giusto e non voleva ripudiarla, decise di licenziarla in segreto. Mentre però stava pensando a queste cose, ecco che gli apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse: «Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua sposa, perché quel che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. Essa partorirà un figlio e tu lo chiamerai Gesù. Egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati. Tutto questo avvenne perché si adempisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta. Ecco, la Vergine partorirà, concepirà e partorirà un figlio, che sarà chiamato Emanuele, che significa Dio con noi». Destatosi dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato l'angelo del Signore e prese con sé la sua sposa, la quale, senza che egli la conoscesse, partorì un figlio che egli chiamò Gesù.
Stiamo cercando di seguire quello che è stato l'invito del nostro arcivescovo. Viviamo di una vita ricevuta, la vita è una vocazione, la vita è una chiamata, esige una risposta. Abbiamo già fatto alcuni passi guardando quello che era forse il mondo che più abbiamo legato un po' agli adolescenti, ai ragazzi, la crescita affettiva, come saper trasmettere la passione per la vita. Poi abbiamo guardato alla fedeltà come compimento dell'amore. Oggi appunto guardiamo, come ha detto bene anche Don Roberto, il titolo del quarto capitoletto di quello che è il progetto, il piano pastorale, la lettera pastorale del nostro arcivescovo, è il dono della vita. Abbiamo voluto mettere un po' come commento, come spunto di partenza, siamo nel tempo che è ancora legato un po' al Natale, questo brano di Vangelo che io un po' volevo provocarvi, però sono stato provocato io a mia volta. Questo brano di Vangelo ci sembra un po' imbarazzante o un po' fuori dal tempo. Ma come Giuseppe, un bell'uomo del sud, vive questa situazione della sua ragazza che si trova incinta così, tranquillamente, va avanti tutto così, ma di che mondo è Giuseppe? Questa era un po' forse la provocazione che mi hanno fatto anche adesso nel coro, ma questo Giuseppe qui, dove viveva? Ma non perché vogliono sfidare me, perché è una domanda che ci sfida. Se questo è un brano di Vangelo che racchiude per noi una novità, racchiude per noi un elemento di vita, forse non l'abbiamo mai capito bene, forse non l'abbiamo neanche mai letto bene. Sì, sappiamo, cominciamo un po' a orientarci, che ci sono i Vangeli, e sono quattro ritratti del volto di Cristo, quattro esperienze di fede, e in queste quattro esperienze non tutti i Vangeli narrano della infanzia di Gesù, ma soltanto due coraggiosi, Luca e Matteo, meditano la vita di Gesù nella sua infanzia. Cercano di ritrovare nell'infanzia di Gesù qualcosa che poi dopo diventerà rivelazione di un mistero ancora più grande. Noi abbiamo qui tra le mani il Vangelo di Matteo, che inizia con la genealogia. Questo è l'annuncio fatto a Giuseppe, e termina con i magi, termina con la fuga in Egitto e i magi, che sono testimoni di questo terribile incontro tra la regalità di Cristo e Erode, che non accetta questo bimbo. Luca invece presenta Giovanni Battista come precursore nella nascita, e poi lo presenterà anche nell'annuncio e nella morte di Gesù. E allora c'è l'annunciazione a Zaccaria, l'annunciazione a Maria, la nascita di Giovanni Battista, la nascita di Gesù, e poi termina con quel ritrovamento di Gesù nel Tempio. Dopo la sua presentazione a 12 anni si trovano e Gesù è lì, dodicenne, che provoca i suoi genitori sull'obbedienza, sulla misericordia di Dio. Gli altri Vangeli, Marco e Giovanni, non prendono in considerazione i Vangeli dell'infanzia, ma partono subito da Giovanni Battista, partono subito da un Gesù che ormai maturo entra nella sua missione. Quindi questi Vangeli che abbiamo tra le mani sono meditazione sul volto di Cristo, come la sua nascita può essere profetica di quello che sarà il mistero di Gesù nella sua terra, quello che sarà il mistero di Gesù nel rivelarsi a noi come la salvezza del mondo. Ecco allora che è intenzione di Matteo presentarci alcuni tratti del volto di Cristo. Siamo al capitolo primo, però come avete visto il versetto è il 18 fino al 25. Dall'1 al 16, Abramo generò Isacco, Isacco generò Giacobbe. Questo brano che abbiamo ascoltato prima di Natale, nella domenica prima di Natale, dove questo generò, ci fa intuire il mistero del progetto di Dio. È una fecondità, è una chiamata alla vita, e questa vita è piena, è grande in Giacobbe generò Giuseppe, lo sposo di Maria, dalla quale è nato Gesù il Cristo. Giuseppe è quindi quell'anello che collega Gesù alla stirpe di Davide, ad Abramo. Gesù è chiamato re, o ha dentro di sé il DNA della regalità di Israele, proprio per questa genealogia, per questa essere dinastia con Giuseppe, lo sposo di Maria. Già su questo potremmo fermarci un attimo e dire: com'è Giuseppe? Com'è che è chiamato Giuseppe? Non figlio di Giacobbe, punto, ma Giuseppe, quello che è lo sposo di Maria. Di solito nell'Antico Testamento le donne valgono perché sono spose di. Qui invece c'è un ribaltamento. Giuseppe è importante perché è lo sposo di Maria. E non è Tamar, non è Gerubabele, non è una donna che è importante perché ha un marito forte, ma è una donna piena di grazia che fa riconoscere a Giuseppe la sua nobiltà, la sua vocazione. E su questo è interessante. Il progetto di Dio passa di generazione in generazione, ma la grazia supera ogni progetto umano, ogni generare umano. C'è qualcosa di più grande e viene rivelato in questa grazia assoluta, Maria, piena di grazia. Ecco, Giuseppe viene quindi introdotto in questo brano da questa genealogia. Ecco come avvenne la nascita di Gesù. Uno si aspetta qualcosa di descrittivo. Dove siamo? Cosa facciamo? A Matteo non interessa invece dire c'è questo luogo, c'è questa situazione. A Matteo interessa un'altra cosa. Ribadire come questa vita, che è la vita che ha dato vita a ogni vita, entra nella nostra storia e viene accolta per fede. L'uomo giusto, Giuseppe, per fede riconoscerà, farà che la nascita di Gesù sia la rivelazione dell'amore di Dio. La nascita di Gesù Cristo, già viene detto di Gesù che è il Cristo, che è l'unto, che è il Messia che da sempre è atteso, è il consacrato, viene già chiamato così, prima ancora di sapere qualche sua azione, è già presentato così, Gesù è il Cristo, Gesù è l'unto, Gesù è il promesso. E poi si comincia, sua madre, Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, promessa sposa, adesso non spetta a me spiegare tutti i particolari della storia ebraica, dove la promessa del matrimonio, l'essere fidanzati in modo solenne, pubblico, fa sì che ci sia già il nucleo di una famiglia ormai decisa. Le cose sono fatte, tu sei promessa, basta, è tutto per te, Giuseppe. Maria è tutta per te, Giuseppe. Quindi c'è già una decisione, diremo noi, definitiva e finale, solenne. Manca la celebrazione del matrimonio, manca la ritualità del riconoscimento del matrimonio. Non stiamo qui adesso a dire tutto quello che nell'iconografia cristiana, nel Vangelo di Protovangelo di Giacomo, viene detto di come è avvenuto lo sposalizio di Giuseppe, quei bastoni aridi che uno prende vita, fiorisce e quello è lo sposo. Lasciamo perdere tutto quello che è il mondo attorno a quello che è la, mettiamo così, ritualità dello sposalizio tra Maria e Giuseppe. Qui si parla di un prima che andassero a vivere insieme, ma già dovevano vivere insieme perché promessi, si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Questo è il mistero che per Matteo diventa una proclamazione di fede. Gesù è opera di Dio, è generato da Dio. Maria dona tutta la sua umanità, ma è da Dio che nasce. Quindi già viene riconosciuto che Gesù è Dio, è vero uomo e vero Dio. In questi pochi versetti già ci sarebbe la teologia finita. E allora Giuseppe, che viene chiamato non soltanto promesso ma suo sposo, viene descritto come giusto. Giuseppe è un uomo giusto, e allora il suo problema qual è? Leggo tutti e due i tre versetti che ci sono adesso per poi dopo rifletterci sopra insieme. Giuseppe, suo sposo, era giusto e non voleva ripudiarla, decise di licenziarla in segreto. Però stava pensando a queste cose, ecco, gli apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse: Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua sposa, perché quel che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. Giuseppe è descritto come il giusto. Perché di questo aggettivo, il giusto? Era giusto e non voleva ripudiarla, decise di licenziarla in segreto. Allora, il problema principale, chiamiamolo problema, per Giuseppe non è principalmente la situazione nuova che si è creata con la sua promessa sposa, ma il suo rapporto con questo bimbo che sta per nascere e la responsabilità che Giuseppe sente nei suoi confronti. Giuseppe è detto giusto perché richiama quella giustizia per fede di Abramo. Nell'Antico Testamento viene ricordato Abramo, se volete confrontare magari questi versetti del Vangelo di Matteo con il capitolo 17, i versetti 19 seguenti della Genesi appunto, cosa si dice di Abramo? Che crede per fede, che si affida a Dio, che guarda a ciò che Dio vede e non a quello che vede lui così umanamente, ma quello che vede Dio gli interessa ad Abramo. E anche qui Giuseppe è giusto perché cerca di vedere quello che vede Dio. La giustizia di Giuseppe non è quella secondo la legge, che autorizza, abbiamo visto, a ripudiare la propria moglie, ma è la giustizia secondo la fede, che chiede a Giuseppe di accogliere in Maria l'opera di Dio e del suo spirito, e gli impedisce di attribuirsi i meriti dell'azione di Dio. È Dio che ha dato a Maria la vita e in lei ha messo la vita. Giuseppe non vuole essere lui quello che si appropria di questo, tra virgolette, merito di Dio. È una giustizia nella misericordia ed è una giustizia non secondo quello che è la vendetta dell'occhio per occhio, dente per dente. Tu mi hai tradito, sei degna di morte. Di sua iniziativa Giuseppe non ritiene di poter prendere con sé una persona che si è consacrata, riservata, meglio, a Dio. Egli si ritira, tra virgolette, di fronte a Dio, senza contenderne, e rinuncia a diventare lo sposo di Maria, il padre del bambino che sta per nascere. Per questo decide di, segretamente, mettere Maria in stand-by, mettiamola così. Fermati un attimo, Maria, devo capire. Non ti condanno. Questa è una scelta interessante, molto forte. Provate a pensare a quello che è stato l'incontro del Vangelo di Giovanni, capitolo 8, l'incontro di Gesù con quell'adultera. Gli viene portata lì una donna che è stata scoperta in flagrante adulterio e tutti sono pronti a lapidarla. E tutti che dicono: maestro, è giusto? Giusto? E Gesù che scrive, fa i disegni, chi di voi è senza peccato scagli la prima pietra. E dal più anziano cominciarono ad andarsene. Donna, chi ti condanna? Nessuno, neanch'io. Quello che Gesù dirà per l'adultera, filtrato, compreso, il rispetto per la vita, il non lapidare, Da chi l'ha imparato? Probabilmente anche questo atteggiamento di giustizia di Giuseppe gli è stato trasmesso, l'ha respirato in famiglia, è stato educato così Gesù, in questa conoscenza della legge, della misericordia, dell'amore per la vita. Giuseppe è giusto di una giustizia che, come si scoprirà poi in seguito leggendo il Vangelo di Matteo, è quella che si esprime nell'amore dato senza discriminazioni a chi lo merita e a chi non lo merita. L'amore di Dio è una giustizia che supera ogni... perché se è giusto su di te il bel tempo, se è ingiusto su di te piove. No, Dio fa piovere sui giusti e sugli ingiusti, fa sorgere il sole sui buoni e sui cattivi. Perché Dio ha un progetto di misericordia, ha un progetto di pace per l'umanità. L'uomo giusto è misericordioso come Dio è misericordioso. Questa è la sintesi che noi troviamo nel discorso della montagna di Matteo. Lo troviamo anche in San Luca. La crisi di Giuseppe ha lo stesso significato dell'obiezione di Maria in Luca. Maria era turbata perché non sapeva che cosa significasse il saluto dell'angelo. Giuseppe è incerto perché non sa spiegarsi ciò che è avvenuto in Maria. Vorrebbe chiedere spiegazioni all'angelo, non sa a chi rivolgersi e allora quell'apparire in sogno diventa la comunicazione di Dio a Giuseppe, la risposta a questo suo stare un po' ad attendere. Io rispetto la vita che c'è in Maria, rispetto la vita che attende. Io voglio bene a Maria, non voglio che sia tolta di mezzo. Ma cosa devo fare, Signore? La risposta dell'angelo è interessante. Dà un di più a quello che già Giuseppe forse pensava. Non temere di prendere con te Maria, tua sposa, quel che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. Non temere, vuol dire che sai già qual è la risposta che devi darti. Non avere paura di scegliere secondo misericordia. Vai, questa è la tua vita con Maria e con Gesù. Il brano continua e per Matteo è importante dare un significato a quel nome che viene detto di Gesù. Essa partorirà un figlio, tu lo chiamerai Gesù. Egli infatti, così significa Gesù, salverà il suo popolo dai suoi peccati. In cosa consiste la regalità, secondo Matteo, di Gesù? Salvare dai peccati. Non c'è niente di egemonico, di politico, di organizzativo, di possesso, ma è solleverai dai peccati il tuo popolo, lo libererai. Beh certo, io non ho accennato prima Giuseppe il sogno, sicuramente Matteo ci richiama quel Giuseppe, figlio di Giacobbe, che venduto dai fratelli in Egitto, nel sogno scopre la volontà di Dio, nel sogno rilegge la realtà e la rioffre con lo sguardo di Dio misericordioso. Al faraone sa dire che cosa succederà, ma prima lo dice a quelli che sono i suoi compagni nella prigionia, ed è sempre un essere sollevati, dare una possibilità di vita. Ecco, anche qui a Giuseppe viene dato il messaggio: non temere, dai una possibilità di vita, e quella vita è salvezza. Gesù rialzerà il suo popolo, lo salverà. Altro passaggio: in tutto il Vangelo di Matteo, che è scritto per una comunità che ha origini nel mondo giudaico, quindi che conosce bene la Bibbia, ci sono tantissimi riferimenti alla scrittura. come dice la scrittura, come ha detto il profeta. Questa è la prima citazione che troviamo nel Vangelo di Matteo riguardo ai profeti e l'Antico Testamento. Tutto questo avvenne perché si compisse ciò che era stato detto del Signore per mezzo del profeta. Si adempiono le scritture, in Gesù si adempiono le scritture. Tutto quello che è promesso avviene. Gesù è la parola fatta carne, la parola che diventa realtà, che diventa l'oggi della salvezza. E che cosa viene citato? Un brano di Isaia dove si dice, nel capitolo 7 di Isaia, ecco la Vergine concepirà, partorirà un figlio, sarà chiamato Emanuele, che significa Dio con noi. Cosa interessa dire a Matteo questo brano di Isaia? Perché lo propone lì? E beh, su questo tutta la Chiesa dice che Maria ha concepito da Vergine un figlio che è dall'eternità promesso. Non è cosa da poco questa citazione. Maria è madre della verginità e vergine intatta rimase. Così noi preghiamo nella giornata che precede, nell'ultima domenica che precede il Natale, che è quella della divina maternità di Maria. Questo è quello che ci sottolinea Matteo. È un mistero grande, la vita di Gesù. La nascita di Gesù è qualcosa che ci stupisce, e questo da sempre nella profezia di Isaia. Destatosi dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato l'angelo del Signore e prese con sé la sua sposa. Confortato dalla parola di Dio, chiarificato la nebbia, tolto tutto quello che è penombra, Giuseppe vede chiaro e la sua decisione è di, una volta appunto sveglio, prendere con sé Maria. Quindi toglie ogni dubbio, questo figlio lo accolgo, questa ragazza diverrà mia moglie. Toglie ogni dubbio, è così, è dono di Dio, è per me grazia. Maria piena di grazia, Giuseppe uomo giusto nella misericordia, pieno di grazia perché accoglie Maria e Gesù. Prese con sé sua sposa, la quale senza che egli la conoscesse partorì un figlio che egli chiamò Gesù. Questo pezzettino qua ci mette un po' in allerta. Sappiamo bene che il conoscere in termini biblici significa l'unione carnale. Quindi senza che Giuseppe desse concorso a quella che è la vita dentro Maria, con un grande rispetto si è astenuto. Mai sentito parlare voi della castità? Che cos'è? È il non fare o è il amare il bene dell'altro più del mio stesso bene? Qui Giuseppe ci dice: voglio così tanto bene a Maria, a Gesù, che loro sono al primo posto nel mio amore. Qui potremmo far nascere mille discorsi attualizzando allora questo brano di Vangelo. Vi do soltanto alcuni piccoli spunti. Un po' li prendo anche dal nostro arcivescovo. Lui parla di quando si attende un bambino. Qui non abbiamo tanto fatto poesia in questo brano di Vangelo, perché non era questo lo scopo di Matteo. Chissà che emozione per Maria attendere Gesù. Non è questo quello che interessa a Matteo. Matteo dice: il Figlio di Dio entra nella nostra storia, è re di misericordia e di pace, accolto dall'umanità il suo nome e il suo programma di vita, dare salvezza. Attendere un bambino, dice l'arcivescovo, è l'espressione radiosa che commuove la donna incinta e la sua famiglia. Io aggiungo questa domanda. La fiducia nella vita che ci cambia la nostra vita, come è cambiata per Giuseppe, come è cambiata per Maria, ha accolto questa vita e tutta la sua vita è cambiata. Questo entrare a contatto con la vita, con la vitalità, con la gioia, con la freschezza, come cambia la mia vita? O potremmo anche farlo come comunità. Se c'è attorno a me un segno di vita nuova, come lo accolgo? Come lo sostengo? Come faccio il tifo per una realtà che è bella, fresca, che parla di pace, di bene, di giustizia? Come lo sostengo? E poi ancora, scrive così l'arcivescovo, molte circostanze inducono comportamenti troppo superficiali e si insinua la tentazione tremenda dell'interruzione volontaria della gravidanza. L'aborto volontario, affrontato sul momento come un liberarsi di un fastidio, è in realtà una tragedia che lascia un senso di colpa talora irrimediabile che segna tutta la vita. Mia provocazione. Se Don Agostino suonava le campane quando c'erano gli aborti nell'ospedale, oggi noi come richiamiamo ad una vita radicata nel Vangelo? Come richiamiamo che la vita è sacra? Cosa facciamo? Non vogliamo neanche sapere quante sono le ragazze che hanno abortito, ragazze intendo ragazze delle medie, che hanno abortito in Lombardia l'anno scorso. Non vogliamo saperlo. E non sono di extracomunitari, non sono di persone senza fede, sono di persone, di famiglie buone, anche cristiane, che la madre davanti alla paura, che la nonna in questo caso, davanti alla paura di vedere la figlia di 13 anni rimanere incinta, dice andiamo ad abortire. Se sapeste il numero inorridireste. Non sono due, non sono 50, ma sono più di 800. La cosa è un po' imbarazzante. Vuol dire che anche in ambito cristiano, quando c'è da difendere la vita, si difende l'onore, ma la vita no. È brutta questa cosa da dire. Noi siamo in questo mondo dove parlare dell'accoglienza di Dio, del mistero di Dio, e come mai San Giuseppe è stato così misericordioso? Come mai c'è questa castità che potrebbe unirci, farci vivere dandoci onore l'uno con l'altro, invece diventa un'altra cosa, l'onore, il non essere giudicati, il non essere compromessi in una fatica, il non avere a che fare nel sostenere spese o economie, sono delle cose stranissime che noi ci facciamo e diventano però un allontanarci dal Vangelo, un allontanarci dalla grazia di Dio.
Discendi Santo Spirito, le nostre menti illumina, nel cielo grazia accordaci, tu creator degli uomini.